pomeriggio e quello dell'altro titolo di chiusura. Il termine messia, tanto che tu, il termine messia, come abbiamo visto ieri, significa un dono, un'unzione particolare, un'unzione da Dio, un'unzione che i profeti e i sommi sacerdoti facevano sul re per incaricarlo di governare sul popolo. Quindi il termine unto, in greco si dice Cristo, ed è la traduzione dell'ebraico Messia. Quindi oggi vediamo questo titolo importante, Gesù, il Messia, e lo vediamo da una perspettiva particolare, da quella delle donne. Infatti la tematica dell'incontro di oggi è le donne del Messia, e vedremo perché. Tratteremo le due donne che in qualche maniera sono in relazione con la figura del Messia. La prima la vediamo dal Vangelo di Matteo, una donna anonima, e la seconda invece l'episodio della Samaritana. L'unica volta che Gesù si rivela, si manifesta come il Messia, è proprio per una donna e per tutta la Samaritana. Quindi il pomeriggio è dedicato a questi due anni. Allora, chi vuol seguire, Matteo capitolo 26. Quando Gesù avrebbe terminato tutte queste parole, per l'ultima volta l'Evangelista adopera una formula, adoperata nel suo Vangelo, con la quale ha concluso gli insegnamenti di Gesù sulla falsariga dei discorsi di Mosè. Sapete che Matteo ha diviso la sua opera in cinque parti, esattamente come i cinque libri della legge e di Mosè, e termina ognuna di queste cinque parti del suo Vangelo con un'espressione simile alle con quelle con le quali si concludeva il libro di Mosè. Ebbene, come Mosè, dopo aver terminato il suo insegnamento, dà le direttive per la sua morte, così ugualmente Gesù, al termine del suo insegnamento, dopo non insegnerà più, l'ultimo discorso che ha fatto era quello delle parabole, dà l'incarico, le direttive in vista della sua morte. Ed è pronto a farsi carico dell'estrema conseguenza della sua fedeltà al Padre. E disse ai suoi discepoli: sapete che fra due giorni è Pasqua, con il termine Pasqua abbiamo visto stamattina, non si indicava soltanto la festa, ma l'agnello pasquale. Cristo, la nostra Pasqua, significa che Cristo è il nostro agnello pasquale che veniva immolato alla vigilia di questa festa. E che il figlio dell'uomo viene consegnato per essere crocifisso. Ecco, ritorna il titolo che abbiamo visto questa mattina. Gesù, quando parla di sé, parla sempre di figlio dell'uomo. Lo ricordo, figlio dell'uomo è un essere umano che ha raggiunto il massimo della condizione umana e per questo coincide con la condizione divina. È il progetto di Dio sull'umanità. Il progetto di Dio sull'umanità è un uomo che abbia la condizione divina. Gesù lo ha realizzato e questa sua realizzazione non la tiene come un tesoro esclusivo per sé, ma la comunica a quanti lo apportano. Ebbene, il destino del figlio dell'uomo è quello di essere crocifisso. La crocifissione, lo ricordo, era una tortura talmente orrenda, quindi nella Bibbia era considerata riservata per coloro che erano stati maledetti da Dio. Il potere civile e religioso, all'annuncio dell'arrivo del regno di Dio, che già aveva fatto Giovanni Battista, non reagisce mai con la conversione, con il cambiamento, ma sempre con la violenza. Gesù dice che il figlio dell'uomo viene consegnato, adoperando lo stesso verbo consegnare, che era stato adoperato per Giovanni Battista. È la risposta del potere all'offerta della vita. Non intendono essere governati da Dio, ma in nome di Dio dominare il popolo. Ecco il conflitto tra i profeti inviati dal Signore e Gesù stesso. Allora i sommi sacerdoti, gli anziani del popolo, si riunirono nel palazzo del sommo sacerdote. Sommi sacerdoti anziani formano il partito dei Sadducei, che era la casta religiosa al potere, e si riuniscono nel palazzo del sommo sacerdote perché c'è questa emergenza, questo pericolo di Gesù, e il sommo sacerdote si chiamava Caifa. Caifa è stato un uomo che è riuscito a rimanere come sommo sacerdote ben 18 anni. In un'epoca in cui i sommi sacerdoti saltavano con le mosche, perché bastava che facessero qualcosa di non gradito al procuratore romano, che venivano destituiti, significa che questo uomo si è radicato nel potere ed è stato pronto a tutti i compromessi pur di rimanere nel potere. Si consegnarono per catturare con inganno Gesù e ucciderlo. L'intento di Caifa e dei sommi sacerdoti non è quello di giudicare un uomo per vedere se è colpevole o meno, ma eliminare un pericolo per sé e per l'istituzione religiosa. Questa è la casta sacerdotale al potere. Gesù è il figlio dell'uomo, cioè l'uomo che ha la condizione divina, e questa condizione divina può essere stessa a tutti quanti. Se la gente accoglie questo messaggio e comprende che con Dio può avere una relazione diretta, intima, senza bisogno di un'infrastruttura religiosa, e che i sommi sacerdoti per tutta l'istituzione è la fine, quindi vedono un pericolo per sé. Sciopimento liberatore del popolo, la casta sacerdotale potrà così continuare a esercitare il proprio dominio sulla gente. Infatti Gesù, in una parabola, attribuendo la parola ai loro, figura che sono i sacerdoti, ha detto: uccidiamolo e avremo noi la sua eredità. Ma ricevono non nella testa, perché non ci sia un tumulto tra il popolo. La preoccupazione delle autorità religiose non è quella di profanare la santità della festa, la santità della Pasqua con l'assassinio di un innocente, ma evitare disordini in una Gerusalemme che, ricordiamolo, ha accolto Gesù rissosamente, convinta che Gesù sia il figlio di Davide. Ed ecco qui, dal versetto 6, una scena clamorosa, sensazionale, e in tutti i particolari che riguarda sia il Messia e soprattutto il ruolo della donna nella comunità cristiana. Mentre Gesù era a Betania, Betania, il nome è importante perché poi il tema che si farà in questo brano è quello dei poveri. Bet in ebraico significa casa, Ania significa popolo, quindi questo luogo si trova Gesù, Betania, è la casa del popolo. Mentre Gesù era a Betania, in casa di Simone il lebroso, e sarà questa indicazione, colui che ospita Gesù è un lebroso. Non dice il Battista Simone l'ex lebroso o il lebroso guarito, dice Simone il lebroso, e a quanto sa che costui con l'accoglimento Gesù non chiede di essere purificato dalla sua impurità o guarito dalla infermità. E è strano che questo personaggio in questo brano non dica una parola, non compia un'azione. Questo perché per l'Evangelista è un personaggio figurato, è immagine dell'impurità che macina gli uomini da Dio. Colui che non trova accesso al Tempio, al Dio del Tempio, accoglie il Dio nell'uomo. Il leproso non può recarsi al Tempio per incontrare il Signore. Allora è il Signore che va a incontrare il leproso. Queste sono tutte indicazioni preziose che ci indicano qual è l'atteggiamento di Gesù come figlio dell'uomo, cioè come manifestazione divina. Il leproso è una categoria di persone che è esclusa da Dio, ed è: se il leproso non può andare da Dio, e Dio in Gesù va dal leproso. Quindi Gesù non accetta quelle discriminazioni che la religione ha fatto. Ricordiamo che per leproso non si intende, come noi oggi possiamo intendere, un ammalato, un infermo. Il leproso è un peccatore, giustamente punito per le sue colpe da Dio. La legge era considerata un castigo per determinati, in particolare, gravi peccati. Quindi il leproso se era meritato questo castigo, e la religione lo immaginava da Dio. Ed è, mentre la religione allontana il leproso da Dio, il vero Dio, che si manifesta in Gesù, va incontro al leproso, non ha timore di entrare nella sua casa. Entrando nella casa di un leproso, di un impuro, anche Gesù incontra l'impurità, tutti i suoi discepoli contraggono l'impurità. Per l'Evangelista la comunità di Gesù è la casa dei poveri e degli emarginati dalla luce. E gli si avvicinò una donna. È importante l'Evangelista, grazie al realizzatore, presenta questa scena clamorosa nella mentalità dell'epoca, e credo clamorosa anche oggi, perché sapete che sempre è vivo il dibattito, qual è il ruolo della donna all'interno della comunità cristiana. Beh, io credo che un brano come questo è quello più chiaro sul ruolo e l'importanza della donna all'interno della comunità cristiana. Gli si avvicinò una donna con un vaso di alabastro di profumo molto prezioso e, attenzione, glielo versò sul capo mentre giaceva a mezza. Non dobbiamo confondere questo episodio con altri episodi, con altre donne di Vangeli, nella quale l'unzione è che qui la donna si avvicina a Gesù con un vaso di alabastro di profumo preziosissimo e glielo versa sul capo mentre Gesù era sdraiato a mezza. La donna compie il gesto che era riservato al profeta e al sacerdote per l'unzione regale, per l'unzione del re. Quindi nella comunità di Gesù la funzione profetico-sacerdotale è svolta da una donna. E lei che versa il profumo sul capo del Signore. Il profumo nel cantico dei cantici è simbolo dell'amore della sposa verso il re, verso lo sposo. Il cantico dei cantici al capitolo 1 recita: mentre il re nel suo convito, il mio nardo spande il suo profumo. Questo profumo è definito molto, molto prezioso, segno del grande amore che viene offerto. Versando il suo profumo, questa donna riconosce Gesù come re e come sposo. Quindi nella comunità di Gesù il compito che la tradizione riservava al profeta e al sacerdote di ungere il re lo compie una donna. La donna compie un'azione profetico-sacerdotale. In una cultura dove la donna veniva immaginata e veniva considerata la più lontana da Dio, questo è un gesto clamoroso. Sapete che nella concezione dell'epoca Dio, considerato in alto nella sfera della santità, circondato dagli angeli, il più vicino a Dio della sfera umana era il sommo sacerdote, il più lontano, alla fine della scala, i servi, al di sotto di questa scala c'erano le donne, perché le donne per la loro condizione fisiologica di impurità erano ritenute escluse dall'azione di Dio. Ebbene, nella comunità di Gesù è una donna che riconosce in Gesù il Messia, il Cristo, e unge come tale. Quindi l'azione della donna di versare il profumo, ripeto, sul capo, perché così si ungeva il re del popolo, è l'unzione regale. Ma questa donna riconosce in Gesù un re, sì, ma un re che ha appena detto che passerà attraverso la morte, e attraverso la morte più infamante che potesse essere data a una persona, quella della crocifissione. Attraverso questo episodio il Evangelista ci mostra Gesù dall'annunzio della sua morte, ecco la risposta della sua comunità. Una parte rappresentata dalla donna si identifica con lui, lo riconosce come il re, come il Messia, ed è pronto a seguirlo. Un'altra parte, figurata dai discepoli invece, ma i discepoli vedendo ciò si sdegnarono e dissero: perché questa perdita nella comunità? La maggioranza dei discepoli non è capace ancora del dono di sé come Gesù fa e come la donna fa. Per questo criticano l'azione della donna. Non capiscono il suo significato e non ne vedono la sua utilità. Questi discepoli cercano di negare il valore del gesto della donna e lo legano quindi alla morte di Gesù. I discepoli non comprendono il perché della morte di Gesù. È lo stesso tema che abbiamo trattato questa mattina, quando Pietro non vuole che Gesù muoia. Per loro la morte è una perdita, è uno spreco. Per essi la morte è un fallimento. Vogliono evitare la morte del loro maestro. Questa loro comprensione sarà poi la base dell'abbandono quando Gesù sarà catturato. Allora tutti i suoi discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Per giustificare questa loro opposizione tentano una categoria morale. Lo si poteva vendere a molto prezzo, pertanto ai poveri. I discepoli tentano di opporre la preoccupazione per i poveri alla morte di Gesù. Loro pensano che la soluzione alla povertà consista nel denaro e non nell'amore e nel dono di se stessi. I discepoli, siamo nel Vangelo di Matteo, ancora non hanno accettato le beatitudini e mantengono le distanze dai poveri e vedono i poveri come oggetto di beneficenza. Non hanno capito la novità portata da Gesù e non hanno capito il gesto della donna e neanche l'annuncio della morte di Gesù, perché loro sono disposti a dare il cuore ai poveri ma non a donare la loro persona. Secondo il Vangelo c'è differenza tra l'elemosina, che loro intendono dare, l'elemosina significa che sono dei benefattori e dei beneficati. La metà dei discepoli è ancora a questo livello. Si poteva dare queste cose ai poveri. I poveri sono visti come un elemento esterno della comunità, non come un fratello con il quale condividere la propria vita. Quindi per loro ancora la categoria, non avendo accettato le beatitudini, è quella dell'elemosina. L'elemosina, chi la fa è il benefattore, chi la riceve è un beneficato, ma c'è sempre una differenza. Ebbene, per Gesù non è l'elemosina, ma è la condivisione, il mettere insieme. La condivisione elimina queste categorie di benefattori e di beneficati e rende tutti quanti fratelli. Ma ora ancora non hanno capito, ragionano ancora in categorie come se i poveri fossero all'esterno della comunità. Ma Gesù a Portosè disse loro: perché infastidite questa donna? Essa ha compiuto un'opera buona, veramente eccellente, verso di me. Gesù aveva definito opere buone quelle azioni con le quali veniva glorificato il Padre, che dice l'opera buona della donna con la quale il Padre adesso viene glorificato è l'adesione a Gesù fino al dono che fa di sé, passando se necessario anche attraverso la croce. I poveri infatti li avete sempre con voi. Abbiamo detto, ci troviamo a Betania, casa del povero, la casa di Simone il lebroso. Per Gesù i poveri non devono essere oggetto di un'attività caritativa da parte della comunità, ma accolti come componenti della stessa. Questa espressione di Gesù, i poveri infatti avete sempre con voi, non è il significato assegnato tanto ai poveri, ce l'avrete sempre, quindi avrete sempre occasione di fare l'elemosina, ma i poveri prendono nella comunità cristiana il posto di Gesù. Infatti continua Gesù, me invece non sempre in avete. Questa contrapposizione tra Gesù, che non è possibile averlo sempre, e il poveri, che invece è possibile averlo sempre, determina che i poveri nella comunità cristiana prendono il posto di Gesù. La presenza del povero all'interno della comunità è quella di Dio stesso. I poveri sono i vicari di Cristo. Questo termine vicari di Cristo l'ha adoperato i padri della Chiesa per indicare proprio la presenza dei poveri. Quindi quando Gesù non sarà più presente fisicamente, saranno i poveri quelli che prenderanno il suo posto nella comunità. Una comunità cristiana che non abbia al suo interno i poveri, ma non i poveri per mantenerli poveri, poveri per toglierli dalla condizione di povertà, per emanciparli, è una comunità senza di Gesù. La presenza di Gesù all'interno della comunità cristiana si vede dalla presenza del povero. E poi Gesù dà la spiegazione del gesto della donna. Versando questo profumo sul mio corpo, lo ha fatto in vista della mia sepoltura. L'azione della donna viene messa da Gesù in relazione con la sua morte. E la vista presenta il contrasto tra il profumo, simbolo di vita, e il contrario, il vettore della morte. Il profumo, segno della vita, annulla gli effetti impulso rispettore della morte. La donna così attraverso questo gesto dimostra di avere fede nella risurrezione che Gesù ha iniziato per ben tre volte, ma i discepoli mai capiranno. In verità dico, dovunque sarà predicata questa buona notizia nel mondo intero, sarà detto anche ciò che essa ha fatto in ricordo di lei. Le donne nei Vangeli sono sempre presentate positivamente, contrariamente ai maschi e agli uomini, e il coraggio e la fedeltà delle donne supera quello dei discepoli. E saranno proprio le donne ad annunciare alla comunità la buona notizia, la vittoria di Gesù sulla morte, che deve essere l'oggetto del Vangelo annunciato in tutto il mondo. È l'unico episodio questo, cioè le tentazioni compiute da Gesù, attraverso Gesù, è l'unico episodio che Gesù chiede espressamente, questo lo dovete annunciare dappertutto. Cos'è che bisogna annunciare dappertutto? La buona, ungendo con l'olio e riconoscendo in Gesù il Re e facendo attraverso questa azione col profumo, dà adesione a Gesù che passa attraverso la morte, avendo così fede in una vita capace di superare la morte. Questa è la buona notizia. Quindi quello che Gesù incarica alla comunità, e lo dice in maniera chiara, dovunque sarà predicata questa buona notizia. Qual è la buona notizia? Che la vita, quando viene da Dio, è superiore della morte. Quando la vita ha origine divina, è capace di superare la morte. Questo deve essere detto nel mondo intero. Allora, in questo brano, in cui c'è il riconoscimento di Gesù come Messia, in cui la donna, ritenuta emarginata, ritenuta la più lontana di Dio, svolge invece la funzione profetica o sacerdotale e riconosce Gesù, il Re e il Messia, si comprende anche la qualità di vita del Messia ed è quello che la comunità è chiamata ad annunciare. Cioè il Messia è il portatore di una vita che si comunica agli altri, che potenzia la vita degli individui, che dà la capacità di superare la morte. Come il profumo si contrappone alla puzza, così la vita si contrappone alla morte. L'altro episodio invece importante, che è l'unico, dove Gesù si manifesta completamente come Messia, ed è l'unica volta che troviamo il termine Messia, perché abbiamo visto che Messia, ebraico, in greco è sempre tradotto con Cristo, e in tutti i Vangeli si parla sempre di Cristo. L'unica volta che troviamo per due volte il termine Messia è nel Vangelo di Giovanni, e quando Andrea vuole portare Simone dal fratello, sappiamo di incontrare il Messia, ed è quando Gesù si manifesta come Messia a chi? Anche questa volta a una donna. È un brano importantissimo, perché capiamo allora il significato di Gesù come Messia, come Cristo, ed è il capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. Lasciò allora la Galilea, versetto 3, si diresse di nuovo verso la Galilea. Quindi Gesù lascia la regione santa, la regione dove c'era il Tempio di Gerusalemme, e si diresse al nord, verso la Galilea. Ma sottolinea il Battista, ma lui doveva attraversare la Samaria. Per andare dalla Giudea alla Galilea non era necessario passare per la Samaria, normalmente in realtà si faceva, era un po' più lunga, però più sicura, la parlava di Giordano. Perché sapete che tra Giudei e i Samaritani c'era una profonda inimicizia, c'erano delle lotte di religione particolarmente cruente. Quindi quando dalla Galilea si doveva andare in Giudea o viceversa, non si attraversava mai la Samaria, ma si prendeva l'altra strada, più sicura, un po' più lunga, però più tranquilla. E invece scrive l'Evangelista, ma lui doveva attraversare la Samaria. Perché doveva? Ricordate, abbiamo detto che quando si trova il verbo dovere, riferito a Gesù, è sempre indice della volontà di Dio. Quindi è nel piano di Dio che Gesù dovesse andare in questa Samaria. La Samaria, ricordiamo, è la nazione eretica, il popolo nemico di Israele. C'erano ben 7 secoli di divisioni razziali, che poi queste divisioni, quando sono alimentate dalla religione, dal nazionalismo, sono in Samaria. Circa un secolo prima di Gesù, i giudei avevano distrutto il tempio dei Samaritani, i Samaritani per rappresaglia avevano profanato il tempio di Gerusalemme durante la festa della Pasqua, e dopo questo episodio era stato proibito il loro accesso al tempio. Dire Samaritano, all'epoca di Gesù, era l'insulto più pesante e più offensivo. Nella Bibbia i Samaritani vengono accomunati ai Filistei, cioè il popolo nemico da sempre, e nel libro del Siracide l'autore evita addirittura di pronunciare il termine Samaritano, e sentite sempre le persone pie sono di una finestra, dice quel popolo stupido che abita a Sichem. pur di non dire i samaritani, dice quel popolo subito canta la sicchia. Questo proprio esisteva anche nel Vangelo e nel tempo di Gesù. C'è un episodio, adesso facciamo soltanto passando perché è importante, abbiamo visto che hanno le traduzioni, perché a volte la traduzione è un fatto molto importante e impegnativo, e il traduttore deve sentire la responsabilità del lettore che comprenda l'episodio. Purtroppo molto spesso i traduttori lavorano in maniera approssimativa, in maniera un po' affrettata, e non rendono tutte quelle sottigliezze e quelle raffinatezze che c'è nel testo originale. Perché dico questo? Perché sto parlando dell'inimicizia tra samaritani e giudei, che gli evangelisti fanno comprendere. Per esempio, questo odio, come dicevo, esisteva anche al tempo di Gesù. Nel Vangelo di Luca si legge che Giacomo e Giovanni, discepoli violenti e fanatici, quando non vengono accolti in un villaggio samaritano, vanno da Gesù e gli chiedono: Signore, un fulmine che mi conduce tutti quanti. Perché questi samaritani non hanno accolto Gesù? Perché normalmente i samaritani, i vangeli, fanno sempre una figura. Ricordate, Gesù guarisce 10 lebbrosi, l'unico che torna dietro è un samaritano. I samaritani del Vangelo di Giovanni sono gli unici che riconosceranno Gesù come il Salvatore del mondo. Perché questi samaritani hanno rifiutato, come dice l'Evangelista, che si incamminarono nel trono di un villaggio di Samaria per fare preparativi per lui? Ma essi non vogliono riceverlo per andare diretto verso Gerusalemme. Ecco, non capisce questa espressione. Allora, un attimo prima di continuare con la samaritana, al capitolo 9, versetto 51 di Luca: mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, qui la traduzione che io ho, non so le vostre, si diresse decisamente verso Gerusalemme. Se avete diverse traduzioni, se qualcuno vuole dire qualcosa di diverso, il versetto 51. Indurì la sua faccia, questo è il buono. Perché è traduzione?
Gesù si mise risolutamente in cammino.
Risolutamente, ecco. Allora, il testo. Il testo greco dice che Gesù, il suo volto, con la sua faccia, indurì. Un'espressione colloquiale italiana vuol dire andò a muso duro. Andò, indurì Gesù, il suo volto, verso Gerusalemme. Questo atteggiamento che l'Evangelista prende dal libro del profeta Geremia significava una punizione da parte di Dio, uno scontro con la città di Debre. Il profeta Geremia, al capitolo 21, versetto 10, dice: io infatti volgo la mia faccia contro questa città per farle del male. Essa sarà data in mano al re di Babilonia ed egli la darà alle fiamme. Quindi indurire la faccia o volgere la faccia contro una città era un atteggiamento bellicoso di conquista e di assedio. L'Evangelista dice che Gesù indurì il suo volto verso Gerusalemme. Quindi Gesù non va a Gerusalemme per essere acclamato come re, non va a Gerusalemme per essere scontrato con l'istituzione religiosa. Ma i discepoli non lo capiscono e mandò avanti dei messaggeri. Quelli si incamminarono ed entrarono in un villaggio di samaritani per fare preparativi per lui. Ma essi non vogliono riceverlo perché era diretto, dice, la sua faccia verso Gerusalemme. Ma no, ho messo la cosa importante. Essi non vogliono ricevere perché il suo volto andava verso Gerusalemme. Ma i discepoli non hanno detto che Gesù andava verso Gerusalemme in maniera pericolosa per scontrarsi. Allora i capi samaritani non l'hanno voluto ricevere, perché nella tradizione si diceva che il Messia, una volta conquistato Gerusalemme, poi avrebbe mosso guerra contro i samaritani per distruggerli. Quindi non vogliono ricevere Gesù perché è stato presentato in una maniera completamente diversa da quella che era la tradizione di Gesù. Quindi vedete come a volte una traduzione può valutare il contenuto, perché uno legge così e dice: vabbè, se samaritani erano scortesi perché non hanno voluto ricevere Gesù. Quindi, da samaritani molto particolare e ricco di riferimenti, adesso ne prendo soltanto i più importanti. Gesù sta attraversando una terra carica, ricca di storia e si rifà alle origini di Israele prima della divisione tra giudei e samaritani. Vicino al potere che Giacobbe aveva dato a suo figlio Giuseppe. Giacobbe è il patriarca che poi fa il nome al popolo, sarà colui che sarà chiamato Israele, e Giuseppe, ecco l'accenno a Giuseppe è importante. Giuseppe, lo conosciamo tutti la storia, è colui che è stato tradito dai fratelli per farlo morire, ma poi sarà quello che salverà il suo popolo. Quindi nella figura di Giuseppe che viene citato, Gesù indica l'Evangelista indica il destino di Gesù. E c'era la sorgente. Adesso c'è un gioco che fa l'Evangelista tra questi due termini. C'era la sorgente di Giacobbe. La sorgente, cioè dove fluisce l'acqua, nella simbologia ebraica è l'espressione della vita. E la vita si manifestava attraverso la legge. L'acqua era l'immagine della legge di Dio. Gesù dunque ha faticato per il cammino, il verbo faticare appare nel Vangelo di Giovanni soltanto qui, al termine della narrazione, quando Gesù ai discepoli dice io vi ho mandato a mettere ciò per cui non avete faticato. La fatica di Gesù è il risultato della segna che sta facendo nel suo cammino. Restava, notate questo particolare, seduto sulla sorgente, impossibile. Come fatto Gesù a mettersi seduto su una sorgente, dice la stanza se ne si lavora anche per scattino, ma perché il grandista, che pure è attento alle espressioni grammaticali, eccetera, dice che Gesù restava seduto sulla sorgente. Non è possibile mettersi seduto su una sorgente. Questa strana espressione, abbiamo detto che la sorgente è il simbolo di vita, e la vita veniva rappresentata dalla legge. Con Gesù che si inizia una nuova relazione con il Padre, che non è più basata sull'osservanza della legge, ma sull'accoglienza del suo amore, tutto cambia. Gesù siede sulla sorgente per indicare che lui la occupa in maniera permanente, occupando permanentemente il posto dell'antica sorgente. Gesù sarà la nuova sorgente che sostituirà quella di Giacobbe. Quindi la legge è sostituita dalla persona di Gesù. Gesù è il nuovo santuario dal quale scorre l'acqua dello Spirito. Quindi Gesù, sedendo sulla sorgente, si propone lui come vita non attraverso l'osservanza di una legge, ma come comunicazione di vita a tutti quanti d'accordo. La novità portata da Gesù, sulla quale non insisteremo mai abbastanza, è che nella nuova relazione che dobbiamo proporre con il Padre, questa non è basata sull'osservanza della legge, perché di per sé la legge discrimina le persone tra chi la può osservare e chi non la può osservare, tra chi la vuole osservare e chi non la vuole osservare. Quindi se il rapporto con Dio è basato sull'osservanza della legge, già una gran parte dell'umanità si sente esclusa, giudicata e condannata, e Dio non vuole così. Allora con Gesù, con il Padre, il rapporto dei uomini con il Padre non è più basato sull'osservanza della legge, ma sull'accoglienza del suo amore, perché l'abbiamo visto questa mattina, Dio non risponde ai meriti degli uomini, ma guarda i loro bisogni. Quindi Gesù sta seduto su questa sorgente e la occupa. E l'Evangelista indica anche l'ora, era come l'ora sesta. Ogni particolare del Vangelo è ricco di significati. L'ora stessa sarà quella della condanna a morte di Gesù. Gesù ha terminato il suo cammino e ha praticato. Questi sono gli effetti della morte, il frutto della morte di Gesù. Arriva una donna di Samaria ad attingere acqua. Ecco, questo giorno non è certo l'orario più adatto per andare ad attingere acqua, perché con quel caldo che fa in Samaria l'acqua si attingeva o al mattino, all'alba, o la sera dopo il tramonto. Non si andava ad attingere l'acqua a mezzogiorno. Questo prova che l'Evangelista non sta facendo la cronaca di un episodio, ma un insegnamento teologico. In passato, sapete, siccome questa donna poi è un po' chiacchierata, Certi autori spirituali dicevano, beh, siccome era una donna un po' letterata, andava a mezzogiorno che non parlasse con altre donne, che sennò mormoravano su questa donna un po' vivace. Questa donna è anonima. Quando i grandi personaggi sono anonimi, sono personaggi rappresentativi. Questa donna praticamente rappresenta la Samaria. Bene, la donna va ad attingere acqua, le dice Gesù, da bere. Questo nella cultura dell'epoca è qualcosa di inverosimile, di inaudito. I maschi si ritengono superiori alle femmine. Mai un uomo, un maschio, si sarebbe abbassato a chiedere qualcosa a una donna. Magari veniva al sempre piuttosto che chiedere un favore a una donna. Per di più, i giudei disprezzavano le donne samaritane, dicevano che le donne samaritane erano impure già fin dalla nascita, fino nella culla. Agli occhi di un giudeo, la donna samaritana è l'essere più schifoso che esista sulla faccia della terra. È un essere impuro. Come fai a chiedere da bere, quindi ti abbassi per chiedere un favore, a una persona che è impura e quindi che si chiederà da bere, ti dà qualcosa di impuro? Ebbene, Gesù non si rivolge alla donna dall'alto della sua condizione di maschio e di giudeo, ma dal basso nella condizione di uomo bisognoso. Ripeto, non è una cronaca, è una strategia. L'evangelista ci indica, ecco che è il Messia. Il Messia non è un leader che viene a dominare le persone, ma è l'uomo realizzato pienamente che comunica agli altri tutta questa sua potenza di vita, ma non lo fa collocandosi in alto, ma abbassandosi a livello delle persone. Quindi Gesù, chiedendo dell'acqua, chiede di essere accolto. Nell'inizio del Vangelo di Giovanni, l'Evangelista ha detto che Dio nessuno l'aveva visto, solo Gesù è stata la spiegazione. L'Evangelista ci sta dicendo, ecco come si comporta Dio. Dio non agisce dall'alto della sua superiorità, ma dal basso, facendosi il servo degli uomini. Le dice Gesù dando da bere. Infatti i suoi discepoli erano andati in città per comprare cibo. L'Evangelista interrompe il filo della narrazione con questa precisazione sul comportamento un po' strano dei discepoli. Sembra costante, tutti i discepoli hanno lasciato Gesù per andare a fare provvista di cibo. I discepoli vanno a comprare cibo perché non conoscono qual è l'avvenimento di Gesù. Gesù dirà che il suo cibo è fare la volontà di colui che lo ha mandato a portare in compimento la sua opera. Gli dice allora la donna, e l'Evangelista sottolinea samaritana, come mai tu che sei giudeo chiedi davvero a me che sono donna e samaritana? Quindi la donna reagisce alla richiesta di Gesù, ricordandogli politicamente i contrasti razziali che sono tra i due popoli e soprattutto la meraviglia. Tu uomo chiedi da bere a me donna, tu giudeo chiedi qualcosa a me samaritano. Quindi la donna è stupita da questo atteggiamento e l'Evangelista diplomaticamente scrive: i giudei infatti non mantengono buone relazioni con i samaritani. In realtà se ne vanno di santa ragione, di volta si potevano trovare samaritani e giudei, e cioè, scopriamo sempre il conflitto. Gesù le risponde, è importante, allora abbiamo detto, stiamo vedendo l'attività del Messia, del Cristo, la missione del Cristo è quella di aprire agli uomini una chiesa come la sua. Gesù non è un sovrano al quale sottomettersi, ma il modello dell'uomo al quale ognuno può aspirare. Quindi Gesù è il detentore della pienezza umana, della condizione divina, e apre agli uomini il cammino verso questa pienezza. Gesù gli risponde, se tu conoscessi il dono di Dio, e che è colui che ti vince gli anni da bere, tu avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Quando Gesù, che è Dio, si incontra con questa donna che rappresenta la Samaria, adultera e peccatrice, non la minaccia, non presenta un castigo per i suoi peccati, ma gli offre un dono. Con Gesù è finita l'epoca dei doni a Dio. ma inizia quella di accogliere un Dio che si fa dono. Gesù non riconosce le divisioni che esistono tra samaritani e giudei, che sono causate da queste differenze religiose. Gesù è venuto a offrire qualcosa che lo supera. Il dono di Dio non distingue tra un uomo e l'altro, ma si rivolge a tutta l'umanità, se tu conoscessi il dono di Dio. Questa è l'azione del Messia, presentare all'umanità, anche l'umanità, ripeto, qui è donna e samaritana, l'umanità che viene esclusa dall'azione di Dio, presentare all'umanità il dono di vita. E il dono di vita qual è? Egli gli avrebbe dato acqua viva. Questa acqua viva si richiama al profeta Geremia, dove il Signore così si lamenta. Due malvagità ha commesso il popolo mio, ha abbandonato me sorgente d'acqua viva per scavarsi cisterne, cisterne screpolate che non contengono l'acqua. Questa dono dell'acqua viva non sono altro che Gesù e il suo Spirito. Gesù è il dono di Dio per l'umanità. Quindi il Vangelo si chiama buona notizia, è perché l'amore di Dio non distingue tra chi lo merita e no. Dio non ama gli uomini secondo i loro meriti, ma secondo i loro bisogni. Quindi quando Gesù si trova con la donna che rappresenta la Samaria adulta e peccatrice, non la minaccia, non la riprova, non la castiga, ma dice: se tu conoscessi il dono di Dio. L'azione del Signore, l'azione del Messia è favorire in ogni persona che incontra una ripresa della vita, una comunicazione di vita che arricchisca la sua esistenza, senza giudicare il suo comportamento. Se tu conoscessi il dono di Dio, io credo che per una catechesi esatta, quando parliamo di un incontro dell'uomo con il Signore, dovremmo allontanarci da certi modelli religiosi in cui l'uomo è sempre portato a chiedere perdono, a chiedere per pietà, supplicando per i suoi sbagli, per i suoi perdoni, ma prima di tutto, prima che l'uomo apra la bocca, sentire questa parola di Gesù che dice: se tu conoscessi il dono di Dio. Ma guarda che io ho combinato questo, se tu conoscessi il dono di Dio. Se sei così è perché probabilmente non conosci questo dono. Gli dice la donna: Signore, non tanto il progresso, prima ha pensato che era un uomo, adesso si rivolge a Gesù chiamando Signore, non hai un secchio e il pozzo. Notate la differenza tra i due termini. Mentre Gesù si siede sulla sedia, la donna parla del pozzo, adesso vedremo il perché. E il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Quello che prima dall'Evangelista è stato definito una sorgente, in bocca della donna diventa il pozzo. Anche il pozzo era l'immagine, il simbolo della legge. E in un testo di Cumra si trova proprio la descrizione, il pozzo è la legge. Ma qual è la differenza tra la sorgente e il pozzo? Nella sorgente l'acqua scaturisce e si può prendere facilmente, il pozzo no. Il pozzo richiede fatica, richiede impiego di energie. La donna pensa che l'acqua deve essere attinta con le sue forze. La donna non conosce né immagina la possibilità di bere l'acqua senza fatica. La donna non conosce l'immagine di un dono gratuito da parte di Dio. Tutto quello che viene da Dio in qualche maniera bisogna pagarlo, bisogna comprarlo, cioè in una parola bisogna meritarlo, perché nulla nella religione è gratis, tutto ha un prezzo. Quindi quello che Gesù presenta come una sorgente, acqua che sgorga a disposizione per tutti, è quel dono di Dio, nella vista della donna è un pozzo che lei deve conquistare con le sue fatiche. Sento un pozzo più grande del Padre nostro Giacobbe, che ci diede il pozzo e vedete lui con i suoi figli e il suo bestiame. La donna vede, conosce il dono di Giacobbe, il pozzo che richiede lo sforzo, ma non conosce quello di Dio, la sorgente, che è il dono gratuito. In questa risposta della donna c'è la differenza tra la religione e la fede. Nella religione l'uomo deve meritare l'amore di Dio, nella fede deve semplicemente accoglierlo. L'amore di Dio non è frutto dei meriti dell'uomo, ma è un'azione divina che si fa dono all'uomo. E se nella religione l'amore di Dio non è mai né definitivo né sicuro, e ogni volta occorre meritarlo con i propri sforzi, l'acqua che uno attinge dal pozzo non è mai sicura, non è mai definitiva, ogni volta devi fare per lo sforzo, Nella fede, una volta accolto l'amore di Dio, questo scorre costantemente nell'intimo della persona, come vedete adesso nella risposta che Gesù gli dà. Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete. Questo è un testo preso dal libro del Siracide che si riferiva proprio alla legge e diceva: quanti si nutrono di me avranno ancora pane e quanti bevono di me avranno ancora sete. Tutto questo è il libro dell'alleanza di Dio Altissimo, la legge che ci ha imposto Mosè. Gesù sta denunciando l'insufficienza del dono di Giacobbe. L'acqua della religione non toglie mai la sete. L'osservanza della legge non riuscirà mai a soddisfare il desiderio di benessere di vita dell'uomo. Per quanto un uomo fa, pensa sempre che gli manca qualcosa da fare. E dice Gesù: ma chi beve dell'acqua che io gli darò non avrà mai più sete. Gesù offre a tutti la sua acqua, il suo spirito, che può soddisfare l'aspirazione umana, perché essendo amore orienta l'uomo nell'amore verso gli altri. È quello che consente la crescita e la maturità completa dell'individuo. E terminiamo con questo versetto per fare poi l'intervallo, ma volevo arrivare qui. Anzi, l'acqua che io gli darò diventerà per lui una sorgente d'acqua che dà vita per la vita eterna. Per la terza volta la fonte d'acqua viene indicata dall'Evangelista come una sorgente, ma non sarà più una sorgente esterna dove l'uomo deve andare ad attingere, ma una sorgente interiore che dà vita nell'intimo dell'individuo portandolo alla vita eterna. Cosa vuol dire l'Evangelista? Mentre la legge crea divisione tra osservanti e no, lo Spirito dona a tutti la stessa acqua e crea così l'unità con lui e per tutti. Lo Spirito attraverso Gesù comunica, si converte in un uomo che la coglie in una sorgente interiore intima che dà vita interiormente e continuamente comunica vita all'uomo, dando all'uomo la capacità di superare la morte. È l'esperienza di essere amati gratuitamente da Dio che dà all'uomo la capacità di amare generosamente. Più l'uomo si sente amato e più sente sorgere dentro di lui la sorgente terminante dello spirito dell'amore, e più cresce in una maniera infinita. Quindi Gesù dice: l'acqua che gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che tranquilla della vita eterna. Non c'è più bisogno di andare all'esterno per attingere quest'acqua, ma si accoglie il dono di Dio, l'amore gratuito e l'opera propria, sentirà dentro di sé il sorgere continuamente di un tantino di acqua, di vita continua. E infatti dirà la donna: Signore, dammi quest'acqua. Questo lo vediamo dopo la pausa, alle 5:45, andiamo a vedere il signor Mosè.